Se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta e coi biscotti al posto dei fiori, allora sei anche tu forno star. E questo è il tuo posto. Sappi che se anche le cose non vanno sempre bene, ti puoi rifugiare in cucina, questo lo sai veramente bene. Ti rifugi in cucina e sai che immancabilmente, quando aggiungi il lievito alla farina e aggiungi un altro liquido, la torta o la pizza magicamente cresce. Questa è una delle poche certezze. Ricordati anche che è bello essere sempre contenti e felici, ma è anche ok a volte non essere ok. Siamo tutti quanti esseri umani, siamo tutti quanti fatti di uno scudo, però dentro questo scudo, secondo me, c'è una persona molto sensibile. Te lo dico per esperienza diretta. Quando magari riascolterò questo episodio, sarò, come dire, spero diverso. Ora come ora sono un po' giù, quindi parliamo io e te e sicuramente vedrai che mi tiro su. E per tirarmi su, non ti parlo del tiramisù, ma ti parlo del mio dolce preferito, la zuppa inglese. Dopo il tiramisù, infatti, il dolce al cucchiaio italiano dalle origini più controverse è certamente la zuppa inglese. Lo avrai sicuramente capito, l'Inghilterra non c'entra nulla con questo dolce, o quasi. La zuppa inglese è un dolce italianissimo, particolarmente diffuso in Emilia-Romagna, e te lo confermo, io sono romagnolo di Ravenna, e la zuppa inglese è il dolce regionale, in Toscana e nel resto del centro Italia. La classica ricetta per la preparazione della zuppa inglese prevede uno strato di pan di Spagna o savoiardi imbevuti di alchermes, uno di crema al cacao, un altro di pan di Spagna, savoiardi e alchermes, e uno di crema pasticcera, con o senza gocce di cioccolato. Ma come vedremo, le varianti sono molte. Ci sono diverse origini, diverse leggende, diverse piste che possiamo seguire nella nostra investigazione per capire come è nata la zuppa inglese. La prima pista è quella ferrarese. A rivendicare infatti la paternità della zuppa inglese è innanzitutto Ferrara. Si dice che il dolce nacque nel XVI secolo alla corte degli Estensi, come rielaborazione del trifle inglese, quel bellissimo dolce dove si alternano strati di biscotto, panna montata, frutta e quant'altro. E da qui quindi il nome. Inizialmente i cuochi avrebbero sostituito la pasta di pane con la bracciatella, una sorta di ciambellone. Poi nel Settecento arriverà il pan di Spagna, che a dispetto del nome, come abbiamo visto nell'episodio precedente, è di origine italo-francese e a sua volta si ispirava ai savoiardi, spesso utilizzati anch'essi proprio nella nostra zuppa inglese. A quell'epoca poi la crema pasticcera e il cioccolato avrebbero progressivamente sostituito la panna montata. Un'altra pista invece, un'altra tesi, secondo la quale la zuppa inglese nacque nell'Ottocento in Toscana, per merito della governante di una famiglia inglese residente a Firenze. La donna avrebbe preparato una cosiddetta zuppa con i biscotti avanzati e ammorbiditi nel vino dolce, aggiungendovi crema pasticcera e budino di cioccolato. Qual è la verità però? Proviamo un po' ad indagare. Come nota Giovanni Ballarini dell'Accademia Italiana della Cucina, la presenza dell'alchermes e in qualche caso del rosolio supporta la tesi rinascimentale, perché sono entrambi liquori di origine medievale. Gli infusi di fiori erano già di gran moda nel basso medioevo. L'alchermes invece è probabilmente successivo alla riapertura delle vie commerciali con gli arabi, da cui si importava l'ingrediente che lo rende rosso, la cocciniglia, che in lingua locale si traduce come alchermes e quindi alchermes. Nel Rinascimento furono noti e molto usati, ma mantennero la loro importanza fino al 1800, soprattutto a Firenze. Riecco dunque che torna in gioco la pista toscana, rafforzata dalla diffusione dell'alchermes in tutto il centro Italia, visibile ad esempio nella versione umbra delle famose frappe di carnevale. A raffreddare questa pista però ci ha pensato il famoso Pellegrino Artusi, che nella sua opera La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene fa una distinzione tra la ricetta toscana e quella emiliana. In Toscana, dice l'Artusi, ove per ragione del clima e anche perché colà hanno avvezzato così lo stomaco, a tutte le vivande si dà il carattere della leggerezza e l'impronta, dove è possibile, della liquidità. La crema si fa molto sciolta, senza amido né farina, e si usa a servirla nelle tazze da caffè. Fatta in questo modo riesce, è vero, più delicata, ma non si presta per la zuppa inglese nello stampo e non fa bellezza. Aveva l'idea belle chiara, diciamo, Pellegrino Artusi. Dunque Artusi sembra suggerire una differenza sostanziale tra la crema toscana e la zuppa inglese. Forse perché la Toscana è anche la terra della zuppa del Duca, antico dolce senese che qualcuno vorrebbe addirittura come antenato del tiramisù, oltre che della zuppa inglese. Un'altra tesi è la tesi del Ballarini. L'accademico Giovanni Ballarini suggerisce dunque di cercare le origini della zuppa inglese in Emilia, e più precisamente nella Parma di Maria Luisa d'Austria, all'inizio dell'Ottocento. Credenziere di corte era allora il romano Vincenzo Agnoletti, che magari sotto l'influenza di antiche ricette rinascimentali tosco-emiliane mise a punto una zuppa inglese dove compariva tra gli ingredienti il rum, il tipico liquore dei marinai inglesi. Nella sua opera, Il manuale del cuoco e del pasticcere di raffinato gusto moderno, datata 1832, si parla per l'appunto di zuppa inglese, da prepararsi come il marangone, ma con l'aggiunta di rum e una meringa come tocco finale, meringa, candito d'uovo o marmellata. Ma che cos'è il marangone? Ce lo spiega lo stesso Agnoletti. Si tratta di un antico dolce originario di Mantova, il marangone alla mantuana, che si preparava inzuppando i biscotti delle monache o il pan di Spagna nel vino o nel rosolio e facendo vari strati intervallati da mandorle, pistacchi e canditi con la copertura finale a base di glassa. Oltre del vino e rosolio si varia con tramezzare una crema e qualche marmellata di frutti, aveva aggiunto. La ricetta degli Agnoletti ebbe molto successo soprattutto in Emilia, ma è anche molto diversa da quella attuale e il ruolo della crema appare ancora secondario. Ma potrebbe essersi via via rafforzato soprattutto sotto l'influenza della crema utilizzata a Firenze e in Toscana, non la crema fiorentina, che è un gelato, è tutta un'altra cosa, magari poi non così liquida, come lamentava Pellegrino Artusi, e con l'introduzione di un più toscano al kermes. La zuppa inglese, dunque, è una ricetta tosco-emiliana, nata a Parma per merito di un cuoco romano che si è ispirata a un dolce lombardo e poi è stata modificata sotto l'influenza di una più antica ricetta toscana e con ingredienti nati dalla pasticceria italo-francese come il pan di Spagna, da Genova, e i savoiardi, dal Piemonte. Insomma, più che una zuppa inglese, potremmo chiamarla una zuppa italiana. Della zuppa inglese esistono in realtà numerosissime versioni. L'alternativa classica è quella tra savoiardi e pan di Spagna, ma anche tra alkermes, rosolio e rum. Poi ci sono quelle che prevedono frutta, fragole soprattutto, come tocco finale in superficie, o perfino quelle con ricotta. Nel dubbio comunque, gustiamoci una buona coppetta di italianissima zuppa inglese con la ricetta di mio babbo, la ricetta di Babbo Nazario, e che sicuramente me l'ha passata con tantissimo amore e chiaramente questo podcast è dedicato a lui. Grazie babbo! Gli ingredienti per la zuppa inglese sono i seguenti: 1 litro di latte intero, 430 g di zucchero, 250 g di liquore al kermes, 180 g di tuorli, che sono dalle 10 alle 12 uova, 80 g di farina, 30 g di cacao amaro, savoiardi o pan di Spagna, uno strato sottile, un cucchiaino di estratto naturale di vaniglia o aroma di vaniglia e la buccia grattugiata di mezzo limone. In una ciotola amalgamiamo i tuorli, 350 g di zucchero e la farina con una frusta metallica a mano. A parte portiamo a ebollizione il latte con l'estratto di vaniglia e un pizzico di scorza di limone. Lo facciamo colare a filo filtrandolo sui tuorli e mescoliamo continuamente. Riportiamo quindi sul fuoco medio e continuiamo a mescolare fino a quando la crema si sia addensata, dai 5 ai 6 minuti. A questo punto dividiamo la crema in due ciotole. In una setacciamo il cacao e mescoliamo bene per amalgamarlo. Applichiamo poi la pellicola a contatto su entrambe le ciotole e lasciamo raffreddare le creme. Successivamente portiamo a bollore 170 g di acqua e il resto dello zucchero. Poi spegniamo il fuoco e aggiungiamo l'alkermes. Questa sarà la nostra bagna. In una pirofila distribuiamo uniformemente la crema al cioccolato sul fondo e copriamo con i savoiardi. In questo caso precedentemente imbevuti nello sciroppo di alkermes o il pan di Spagna, e in questo caso lo spennelliamo con lo sciroppo dopo averlo posizionato sulla crema al cioccolato. In questo secondo caso meglio spennellare un po' di più che un po' di meno, ma nel caso dei savoiardi mi raccomando imbeviamoli velocemente, basta un doppio passaggio, un'impanata veloce e siamo a posti. Terminiamo poi coprendo con la crema gialla, copriamo la pirofila con la pellicola, perché a me non piace tanto il cioccolato a scaglie sopra, sono un po' più tradizionalista. Riponiamo la pirofila in frigorifero per almeno 6 ore, meglio se tutta la notte. Questa è una versione molto semplice, il mio suggerimento è quello di servirla in una pirofila trasparente, così si vedono veramente gli strati. E di nuovo, la zuppa inglese è un po' come la pasta e fagioli, come le lasagne, come la torta di mele, ognuno ha la sua ricetta e tutte quante sono buonissime. Il mio messaggio è quello di provare una versione nuova la prossima volta. Abbiamo quella che ci piace, proviamo con una variante in più, sicuramente scopriremo qualcosa di fantastico. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato questo episodio, ti invito ad ascoltare anche tutti quanti gli altri nel mio podcast, parlo di un sacco di altre curiosità, se hai qualche argomento che ti piacerebbe approfondire o che vorresti che io trattassi in uno dei prossimi podcast, fammelo sapere, me lo puoi scrivere sul mio sito francescosaccomandi.com oppure mi raggiungi su Instagram, @francescosaccomandi. Rispondo sempre a tutti i commenti, tranne quando sono un po' depresso, lì magari mi rimangono un po' indietro, ma poi dopo lì rispondo a tutti quanti. Ti ringrazio di nuovo tanto e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!